una collega che conoscete perché appartiene al gruppo del postulato biblico di Perugia, aderisce all'Associazione Biblica Italiana e ha studiato al Pontificio Istituto Biblico e ha lavorato per diverse case editrici, quindi ha una competenza nella redazione, nella lettura dei testi. E si chiama Teodora Tosatti ed è pastora presbitera della chiesa vetero-cattolica di Utrecht, ed è sempre difficile trovare la corretta edizione, sono sicuro che mi dirà che non va bene nemmeno questa volta.
Va bene.
Allora, con la professoressa Teodora Tosatti abbiamo deciso di fare questo percorso. Io la ringrazio molto perché vengo da Roma e non ero in grado di poter iniziare, ma soprattutto volevo un altro approccio rispetto a quello che, ecco, conosco io dei Vangeli. La mia competenza è nella Passione secondo Matteo, rischiavo così di, come dire, fermarmi, e sapete, è un errore grave quello di sovrapporre ad un libro la trama, le preoccupazioni di un altro libro. Normalmente noi confondiamo i racconti della Passione e anche i Vangeli, invece ciascun Vangelo ha una sua caratteristica, e così anche quel racconto centrale che è il racconto della Passione, morte e risurrezione di Gesù. Prima di dare la parola alla professoressa Tosatti, vi voglio ricordare che in questo modo compiamo davvero un atto ecclesiale, perché celebrare la Quaresima in fondo significa arrivare alla Settimana Santa, quando per due volte, le due uniche volte nell'anno liturgico e nella nostra tradizione cattolica, non so in quella anglicana o della Chiesa di Utrecht, solo per quelle due volte si legge il Passio, cioè l'intero testo del racconto di una passione. Questo è motivato dal fatto, e lo sapete bene, che mentre le altre parti dei Vangeli si possono in qualche modo ritagliare e ottenerne delle pericopi, la passione, morte e risurrezione di Gesù non può essere spezzata, al punto che, a partire anche da questo elemento secondario, se volete, o da questa conseguenza, gli esegeti da tempo hanno elaborato l'idea di un proto racconto della passione, cioè di una unità che doveva sottostare al racconto della passione di Marco. Mentre questo non si può dare per gli altri episodi della vita di Gesù, perché sono dispersi, perché probabilmente appartengono a più fonti, se possibile dire questo, tradizioni, ma si discute, esiste una buona probabilità, e diversi studiosi importanti sostengono che la passione di Gesù è come partita da una tradizione orale, ma si è poi condensata in un racconto che non è quello che abbiamo adesso, ma che poi è confluito in Marco, proprio perché questo racconto doveva avere una sua logica che partiva dall'inizio alla fine, con una conseguenza che non si, di eventi tutti legati tra loro. Ecco perché nel confronto sinottico a cui noi siamo abituati si possono vedere nel leggere i Vangeli delle differenze anche sostanziali per noi nella nostra liturgia cattolica. Per esempio, andando verso Giovanni, non è strano vedere la cosiddetta purificazione del Tempio nella versione di Giovanni, che sta all'inizio del ministero di Gesù, mentre negli altri Vangeli sta alla fine, esattamente all'inizio della settimana, diciamo, di Passione. E così altre volte gli episodi della vita di Gesù o parole di Gesù sono inserite variamente nei Vangeli, perché c'è una logica ricostruita successivamente, ma questo non si può dare per la passione, la cui unitarietà è determinante ed è anche una riprova, se volete, della sua antichità e storicità, al punto che diversi studiosi, tra cui attualmente la più importante commentatrice del Vangelo di Marco, che è una studiosa americana, ritengono che sia molto antica e che risalga come composizione scritta ad una fase precedente a quella dell'esistenza dei Vangeli. Ecco, detto questo, vi esorto a seguire con attenzione il professore Satosatti, che ringrazio per questa introduzione che le abbiamo chiesto di fare del racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù, e nei prossimi due incontri che avrò il piacere di tenere con voi noi faremo poi degli affondi in modo da partire da quello che ora la professoressa semina per poter approfondire qualche tema che caratterizza questa passione. Ecco, quindi quest'anno ci mettiamo in sintonia con la Chiesa, che dicevo all'inizio non semplicemente celebra o ascolta per due volte la Domenica delle Palme e il giorno del Venerdì Santo, la Passione, la Domenica delle Palme l'ascolteremo nella versione di Marco, ma che si ferma nella meditazione, nella preghiera e anche nello studio, come facciamo noi ora, dei testi dei Vangeli. È un atto ecclesiale e quindi siamo proprio contenti di poter rafforzare la nostra fede in Gesù, che per noi ha sofferto, è morto ed è risorto, anche attraverso lo studio di questa sera. Dunque benvenuta la professoressa, e come al solito possiamo iniziare con una breve preghiera che puoi per cortesia aprire tu.
Signore, che ti sei fatto uomo fino alla morte e alla morte di croce. Signore, che sei colui che rimane in eterno, il crocifisso che porta la nostra umanità nella gloria del Padre. Signore, che ci doni lo Spirito, apri le nostre menti alla tua parola, alla tua novità, e rinnovaci nel profondo. Amen. Dunque, intanto grazie a voi. Io vi farei una domanda, e poi più tardi capirete perché faccio questa domanda. Quando si celebra l'incarnazione? Scommetto che mi rispondete, tra un po', il 25 aprile, la festa. Pardon, 25 marzo, scusate, quella era un'altra festa. Marco, che non ha il Vangelo dell'infanzia, risponderebbe in un'altra maniera, credo. Direbbe si celebra il Venerdì Santo alle 3 di pomeriggio. Adesso vedremo piano piano perché. Marco ha una caratteristica. Uno studioso, Kahler, esagerando, diceva che i Vangeli sono storie della passione con ampie introduzioni. Lui esagerava, ma per Marco tanto esagerato non è. Perché vedete, Marco struttura tutto il suo racconto alla luce della passione e della risurrezione di Gesù. Pensate che già dal secondo capitolo, comincia a venire fuori quello che poi sarà il motivo formale della condanna. Bestemmiatore! Pensate a tutte le volte che i discepoli non comprendono niente. Naturalmente per passione qui si intende tutto un complesso molto articolato, i vari annunci che Gesù ne fa, la donna che va ad ungerlo di profumo, il racconto dell'Eucarestia. E come diceva il professor Michelini, il racconto è antichissimo, con Marco dovremmo essere intorno al 70, ruotare intorno a quegli anni lì, ma il racconto della passione è precedente, quindi siamo a strati profondissimi. È un racconto scarno che non ha nulla di morboso, nulla che fa compiacere nella sofferenza. Il racconto di qualcosa, dice Marco, che era necessario. E qui ci dobbiamo chiedere, perché? E perché mai un morto ammazzato in più nella lunga serie che la storia mi propone dovrebbe cambiarmi le cose? Il cristianesimo ha dato moltissime risposte. Barth, non il grande Barth di cui ricade il cinquantenario della morte, ma Gerhard Barth, ha scritto un intero libro sul significato della morte di Gesù, tutte queste spiegazioni che il cristianesimo ha tentato di dare. Io le raggruppo in tre, perché sono le tre grandi grappoli di risposte che in Marco troviamo. E la prima è quella a cui noi siamo tutti abituati, l'idea del sacrificio o sacrificio vicario, che oggi ci crea molti problemi, perché naturalmente noi diciamo è arbitrario, è antibiblico che se io ho peccato Gesù debba morire per me. E poi Dio non poteva perdonare e basta, senza tutta questa sofferenza. Beh, questo però significa che noi abbiamo perso un pochettino di vista l'ambiente del primo e del secondo testamento, perché il problema lì non era quello di esigere la cambiale purché qualcuno paghi, va bene, no, il problema era un altro. Si trattava di una profonda consapevolezza che noi oggi rischiamo di avere un po' perso del rapporto fra un'azione e le sue conseguenze. Per cui se io ho introdotto nel mondo un germe impazzito, quel germe farà la sua opera se io non ristabilisco l'equilibrio. Ma qui pone un problema grosso. Come faccio a risistemare una realtà alterata? Il sacrificio serviva proprio a riconsegnarsi a Dio, a ristabilire l'alleanza che il peccato aveva rotto. Ma chi lo può fare questo? Provate a pensare a quello che succede quando in un rapporto entra un adulterio. Non a caso l'alleanza in tutta la Bibbia è presentata principalmente sotto la veste nuziale. Se io ho fatto la scelleratezza di mettere le corna a mio marito, chi può ristabilire il rapporto? Non io. Deve farlo lui. E in questo senso Dio in Gesù provvede quella possibilità di ricompattare l'alleanza, di fare di nuovo amicizia con l'uomo, che altrimenti noi non avremmo potuto assolutamente mettere in atto. Perché questo comporti la morte, beh, è un pazzetto che faremo dopo. Ma in pratica, in Gesù, Dio si fa lo strumento di questa riconciliazione. Ecco, quest'idea di Gesù che è morto per me, che sia al mio posto, che sia in mio favore, questa parola greca, per, si può leggere in diversi modi, percorre un po' tutto il Vangelo. Provate a pensare alle parole dell'Eucaristia sul calice. Il sangue mio dell'alleanza, o come alcuni vogliono, il sangue dell'alleanza mia. In entrambi i casi riporta al sangue di quell'antica alleanza. Ma ricorda anche, ed è strano perché esplicitamente, se no nel Vangelo di Marco non torna. Ricorda anche un canto, il quarto canto del servo di Yahweh, dove c'è un misterioso giusto che in qualche modo riesce a diventare la salvezza di una moltitudine. Primo excursus, poi ve ne chiederò un altro. Tenetevi cara la vostra traduzione delle parole dell'istituzione, il sangue sparso per voi e per tutti. Se prendete il testo greco trovate la parola molti, ma occhio, perché in una traduzione che deve essere liturgica, cioè accessibile rapidamente a tutti, bisogna vedere che cosa significa quel molti. Per noi molti si contrappone a tutti, quindi questo calice, questo sangue sarebbe versato per molti ma non per tutti? No. Chi ha scritto questo testo aveva in mente un uno che può salvare la moltitudine. Benissimo. E io tralascio, poi lo lascio a padre Giulio, se era o non era una cena pasquale, la cronologia, che però è un problema meno complicato di quanto sembra, e oltretutto Marco scrive a Romani, quindi ha un computo del tempo lievemente diverso. Di fatto è presentata come tale. E fra questi tutti di Gesù c'è Giuda. Giuda fa partecipe del calice del suo sangue, Gesù fa partecipe del calice del suo sangue Giuda, come più tardi morirà per salvare Barabba. In pratica, con una strana ironia, quella gente che dice ha salvato gli altri e non può salvare se stesso ha perfettamente ragione, è proprio vero, perché Gesù ha fatto di sé un dono assoluto, ha salvato gli altri con una salvezza che doveva escludere la sua personale. Non a caso già vi dicevo che questa idea della passione si vede fin dall'inizio, già nella trasfigurazione. La voce dal cielo dice: questo è il mio figlio amato, con una parola che l'antica traduzione greca, la cosiddetta 70, usa per indicare Isacco. Ma quella mano che ha fermato Abramo, che credeva, bastatevi questa antica interpretazione che però è ebraica, che credeva di dover seguire l'antico costume di sacrificare il figlio, non si è fermata quando si è trattato del figlio suo. Beh, adesso vi chiedo l'altro excursus, poi prometto che mi attengo. Oggi è l'8 marzo. A questa cena pasquale chi c'era? Per tanto tempo si è detto: ah, le donne c'erano sotto la croce ma non erano nel cenacolo, e dove volete che fossero? Oltretutto, se leggete con attenzione, Marco dice chiaramente che i discepoli avevano preparato la cena e che quando fu ora lui giunse coi 12, quindi i discepoli erano altri, e noi sappiamo, perché le donne osservano la sepoltura di Gesù, che c'erano le donne anche in Marco. Io ho molti dubbi che lì vada messo l'origine del presbiterato, ma se la volete mettere all'ultima cena, allora bisogna rifletterci. Ora smetto con la polemica e vado là. L'altro schema grande, che, su cui però non mi soffermo molto, perché c'è in Marco ma è marginale. Quando faremo Luca, invece lì lo vedrete a sprombattuto, è la ripresa di un tema antico. Perché era necessario che Gesù? Necessario per motivi esemplari. Il giusto soffre e muore fiducioso in Dio. già sentita in Luca, no? Padre nelle tue mani, la storia del brigante perdonato, eccetera. Il tema ricorre perché continua a riproporsi un salmo, il salmo 22, le vesti divise, l'aceto, queste cose qui, però è praticamente solo qui. È un modello, una spiegazione della passione in cui si vuol dire: ecco a cosa arriva il male se lo si lascia scatenare. Arriva alla tortura dell'innocente. Ma ecco a cosa arriva l'innocente se si apre all'amore di Dio. E adesso vorrei dedicare un po' più di tempo all'ultima di queste tre grandi spiegazioni, perché è meno usata, ma è antichissima. Pensate che nell'inno con cui abbiamo iniziato la nostra preghiera, l'inno della lettera ai Filippesi, la lettera ai Filippesi è intorno al 50, ma l'inno è precedente. Anche in questo caso, non vi stupite, tutti gli autori riprendono cose che avevano, non inventano poi in fin dei conti. E voi capite bene che se un autore inserisce una canzone in una sua lettera, quella canzone doveva essere già scritta quando è stata fatta la lettera. Ecco. Questo è esattamente il tipo di spiegazione che viene dato. Perché? Partiamo da un dato. I discepoli non capiscono Gesù, lo fraintendono, non capiscono la sua messianicità, non capiscono la trasfigurazione. Gesù con molta amarezza dice: ma non mi avete visto i pani, l'altro miracolo dei pani, ancora non capite? In che consiste questo fraintendimento? Spesso si dà la spiegazione politica, cioè i discepoli vedevano in Gesù un agitatore che, rodeando la spada, avrebbe cacciato via tutti questi mascalzoni di romani. Indubbiamente qualcosa del genere c'è stato, ma non si spiegherebbe il fatto che Gesù vieti di parlare di lui prima della resurrezione anche, per esempio, ai demoni, che questo tipo di fraintendimento certo non potevano averlo. Proviamo a pensare a un fraintendimento diverso. Il nostro quando diciamo: Signore, se mi vuoi bene, fammi vincere la lotteria. Cioè, cercare la salvezza nel miracolo. È molto probabile che ci fossero interi circoli in cui Gesù era visto essenzialmente come l'operatore di miracoli, il Gesù taumaturgo, detto con parolacce. Marco li riprende i miracoli e mica dice non è vero, però mette l'accento sul fatto che tutti i prodigi non hanno portato i discepoli a capire né Gesù né suo padre. E Gesù invece dice: chi vuol venire dietro a me prenda la croce e mi segua. Tanti tentativi di ammorbidire queste parole, buttiamoli via, prendiamola nella sua durezza. Quella vergognosa beffa, scendi dalla croce, rispecchia esattamente questa mentalità. Sei figlio di Dio, sottraiti ai tormenti. Marco scrive a pagano cristiani, ma noi abbiamo le stesse pretese. Se uno si comporta da cristiano, pretende di essere sottratto al dolore, alle difficoltà comuni, alla società e all'epoca in cui è stato chiamato a vivere. Ed è qui che Marco interviene. lo vedremo dopo. Se Gesù scende dalla croce è il fallimento, il male ha vinto e noi siamo perduti. Perché se Gesù scende dalla croce vuol dire che Dio ce lo ha dato fino a un certo punto. Va bene, l'avete trattato male, non l'avete capito, ha faticato tanto, povero figlio mio, però adesso avete esagerato e io me lo riprendo. Se Gesù scende dalla croce, allora è stato fedele a Dio solo fino a un certo punto. A un certo punto no, scusa papà, non la tua volontà ma la mia. E è stato fedele a noi, all'umanità che aveva assunto, fino a un certo punto. C'è un limite oltre cui il male vince sull'amore di Dio e di Gesù. E invece no. Gesù rimane in croce, ci rimane fino alla morte, perché Dio ce l'ha dato fino in fondo e perché lui è fedele a Dio e a noi, fino in fondo. Fino alla croce, inutile che vi ripeta, lo sapete tutti, che era la morte considerata vergognosa e segno di maledizione, ma fino a quel terribile grido, Dio mio, Dio mio. Beh, qui le traduzioni possono essere due. Per quale motivo mi hai abbandonato? O anche a quale scopo? Cioè Gesù si chiede la causa dell'abbandono o il motivo nel piano di Dio, ma la seconda parte è sempre mi hai abbandonato. Anche qui io non so perché davanti a un Vangelo, ora io adesso non voglio entrare tanto in particolari, ma chi di voi può leggerselo in greco, se lo legga in greco, fa paura. Ripeto, nessuna morbosità, ma i verbi, le espressioni sono quelle di qualcuno del Getsemani, per esempio, che si sente salire l'acqua alla gola. Perché mi hai abbandonato? Questo è l'abisso in cui l'uomo era caduto. Il male, quello dicevamo, ha rotto l'alleanza. Il male aveva spaccato i rapporti fra Dio e l'uomo. E Dio in Gesù scende nel fondo di questo abisso, scende fino alla maledizione. Vi prego, non lasciatevi sedurre dai tentativi di edulcorare questo grido. C'è stato qualcuno che ha detto, è il capoverso di un salmo, Gesù lo cita come cita il capoverso per indicare tutto il salmo, e siccome tutti i salmi, come è noto, finiscono in gloria, in realtà lui voleva di parlare della gloria finale. Ragazzi, prendiamola sul serio la croce di Gesù, prendiamola con la sua durezza. Se io voglio andare a recuperare uno che è caduto in un pozzo, è in fondo al pozzo che mi devo calare. E Gesù ha portato l'incarnazione, cioè la nuova unione fra Dio e l'umanità, fino in fondo al pozzo della nostra disperazione. Lui sarà l'ultimo a morire maledetto. Questo è indicato, tra gli altri significati, da quel velo del Tempio che si squarcia quando Gesù muore. Ci sono tantissimi significati, ma uno è anche questo. Ormai non c'è un luogo che è solo di Dio e dove soltanto persone accreditate possono entrare a tempi precisi. No, ormai non ci sono più separazioni. Questo, come sentite, sono cose che poi ritornano in Paolo. E questa croce rimane proiettata per l'eternità. Quando andiamo a vedere i racconti della risurrezione, poi ve ne parlerà padre Michelini. Noi abbiamo una situazione strana, perché il racconto della risurrezione finisce al versetto 8. Poi abbiamo almeno altre due aggiunte, dico almeno perché una è articolata in varie forme, che voi trovate nelle vostre Bibbie. Ma sono presumibilmente posteriori. Il racconto si ferma al versetto 8, ma si ferma come tronco. L'ultima parola è infatti, gar. Mentre noi nelle nostre lingue possiamo benissimo dire avevano paura, infatti, punto, questo in greco è molto strano. In greco gar compare all'inizio della frase, o quasi, non alla fine. E questo primo racconto finisce con le donne che tacciono. Perché? Perché questo silenzio? Sbigottite davanti a quello che hanno visto? Non possiamo certo dire che fosse per paura, se erano andate sfidando opinione pubblica da sole in una tomba, insomma. Che cosa hanno visto? Alcuni, per esempio Stock, dicono ma dopo le donne, dopo il primo stupore, hanno parlato. Le due conclusioni dicono così. Si sono fatte tante ipotesi. Ma comunque, due sono gli elementi che vorrei mettere in luce. Questo giovane, che secondo alcuni studiosi, tra cui Ammazzari, sarebbe Gesù stesso, perché è vestito di bianco, cosa strana per un angelo, invece è il colore della trasfigurazione, e è seduto, anche qui gli angeli per bene si presentano in piedi, però voi fate quello che pensate come volete. Prima di tutto, questo giovane dice: voi cercate il crocifisso, e qui c'è un participio perfetto. Per chi sa il greco, il participio perfetto indica le cose che sono accadute e rimangono. D'accordo? È una delle due valenze del perfetto, qualcosa che è accaduto e che è aperto per il futuro. Estaurumenos, Gesù rimarrà il crocifisso anche nella gloria. Io vorrei avere parole migliori per dirvi l'importanza di questa cosa. Somiglia un po' all'apparizione, come la descrive Giovanni, no? Lui in maniera iconografica, con Gesù che appare con le piaghe. Che c'è di più contrario alla vita eterna dei segni della morte? Eppure questo ci dice che il nostro dolore non sarà cancellato, fiorirà. Non sarà un capitolo perso che Dio cancella con un colpo di spugna. Sarà qualcosa che avrà il suo senso nel mondo nuovo. Ci dice che l'incarnazione è definitiva. Quando qualcuno vi dice che l'incarnazione è una dottrina comune a tantissime divinità, soprattutto orientali, non vi fate prendere in giro, non è vero. Sì, certo, ci sono tante divinità che si incarnano, e non necessariamente in un essere umano. Vishnu, se non sbaglio, è specialista in questo tipo di cose. Ma sono tutte funzionali. Durano finché dura la missione del Dio, del semidio, e poi quello lascia lì la buccia e torna alla sua situazione perfetta. Questo crocifisso, o se volete Giovanni queste piaghe, ci dicono che ormai l'umanità, e con essa tutta la creazione però, è inserita per sempre nell'essere di Dio, e che è inserita coi segni del maggior momento di amore. Noi tante volte ci facciamo un'idea un pochino blasfemuccia e ci comportiamo, e purtroppo in certi resoconti di apparizioni più o meno fasulle questo compare di continuo, ci facciamo l'idea di un Gesù che è stato tanto buono, però adesso che è risorto è diventato un giudice severo, magari con la madre che gli tiene ferma la mano dove lui tiene il fulmine. Allora, che Gesù sia il giudice è fuori di discussione, ma è il giudice nel senso che è la pietra di paragone, che ora nella resurrezione è lui a decidere, è la sua presenza, il rapporto con lui a decidere se una cosa merita la vita o è meglio se è fatta appassire. Ma è un giudice che per tutta la vita eterna conserva i segni del suo più grande gesto di solidarietà col suo creato, per sempre. E l'altra è la Galilea. Vi precede in Galilea. Attenti, se qualcuno si volesse prendere la briga di fare il percorso geografico di Marco con una cartina della Palestina alle mani, gli riuscirebbe estremamente difficile, perché in Marco la geografia ha un valore più teologico che altro, e la Galilea è il paese dei pagani, cominciando da quel pagano che sta dentro il mio abito, con i suoi dubbi, con le sue paure, con le sue incertezze, con le sue vigliaccherie. Ma è anche il paese della missione, di tutti coloro che incontriamo, di tutti coloro che ci dicono la fede sono sciocchezze, di tutti coloro che ci dicono io davanti al male del mondo non riesco a credere, se quello non scende dalla croce io non ci credo. E Gesù ci precede come sempre e ci invita a seguirlo in questa grande Galilea che è la terra di missione, la nostra, la terra in cui siamo nati o in cui ci siamo recati, e il tempo in cui siamo stati chiamati a vivere. In questo Gesù ci precede e ci precederà sempre. Ora, e ho quasi finito, state tranquilli, questo culmine del Vangelo, che è la storia della passione, è preceduto, come del resto negli altri due sinottici, da brevi tratti apocalittici, da un piccolo brano apocalittico, e altri temi apocalittici escono durante il racconto della passione, poi li vedrete con padre Giulio. Ora, negli ultimi decenni si è cominciato a dare uno sguardo più benevolo sull'apocalittica, almeno quella del Nuovo Testamento. Molta apocalittica, soprattutto extra biblica, ma anche biblica, quella del Primo Testamento in particolare, è un po' un rifiuto della storia, che questa storia finisca in fretta. Ma nel Nuovo Testamento esce una vena diversa. E qui mi rifaccio agli studi di due gesuiti, padre Corradino e padre Vanni. Apocalisse vuol dire rivelare, ma rivelare non nel senso di tirar fuori la sfera di cristallo e indovinare il futuro, vuol dire proprio togliere il velo. Se adesso qui ci fosse una tovaglia e voi non poteste vedere di che colore è questo piano, io lo sollevo e voi potete vedere cosa c'è sotto. Insomma, rivela il senso profondo della storia. miracolosamente c'è un passo molto strano proprio nell'Apocalisse canonica di Giovanni, cosiddetta di Giovanni. Si parla della storia, che è un rotolo sigillato 7 volte, quindi proprio non è possibile aprirlo, e finalmente qualcuno verrà per aprirne i sigilli, per vedere che senso ha questo dolore. E la persona che interviene si attende il leone, e invece arriva un agnello. Un agnello per giunta immolato. Ho citato questa immagine che non fa parte del Vangelo di Marco, perché però, come vedete, ne riprende esattamente i temi. La storia. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. No, la storia non la spiega il leone, la spiega l'agnello. La storia vera non è quella dei libri su cui abbiamo studiato, intessuta di battaglie e di prepotenze. La storia vera è quella intessuta dei martiri. La storia vera si comprende partendo dai vinti. Senza la croce non c'è resurrezione. C'è soltanto un semidio che elude la morte. E la spiegazione di tutto ciò non è indietro, nella potenza, no, è in avanti. La spiegazione di tutto ciò è in Galilea, dove Gesù ci sta precedendo, dove tutte le persone dovranno essere raggiunte da questo terribile amore che non ha scansato la croce per noi. È in quella missione in cui noi siamo in lotta insieme con Dio contro il male, che sia il male personale di ognuno di noi, che sia il male delle strutture. E questo è un richiamo serio, perché nel nostro mondo la prospettiva del martirio può essere estremamente concreta. Può essere estremamente concreta, basta aver visto qualcosa e aver il coraggio di parlare. E se vogliamo seguire il nostro Maestro con la nostra croce, come lui ci ha detto nel Vangelo di Marco, dobbiamo farlo sapendo che noi non potremo capire nulla. Come Gesù che chiede perché. Ma una cosa la sappiamo, che con la croce Dio ci ha abbracciati ed è accanto a noi, per quanto in fondo noi possiamo essere chiamati a soffrire e persino per quanto in fondo noi possiamo cadere, se il male dovesse avere la meglio qualche volta. Amen.
No, mi ha chiesto la professoressa Tosati se era troppo poco marciano. No, c'è tutta la traccia del secondo Vangelo della sua passione, e magari a volte stava sotto le righe, ma per chi conosce Marco e sul racconto della sua passione sono tutte cose che sono presenti, che fanno sintesi di questo tema. Vi voglio amplificare due piccole cose. È molto importante l'accenno al sacrificio vicario, un tema alquanto discusso. Tutta la teologia dell'espiazione è stata criticata in epoca recentissima. Un grande noto autore italiano, psicanalista, prima cattolico, poi marxista, nicciano, Massimo Recalcati, pubblica per editori molto importanti, ha appena scritto un interessante saggio contro il sacrificio, dove anche lui entra dentro questa questione che si agita. Eppure, come la professoressa ha ben argomentato, Non si può capire la passione se non si ritorna alla teologia del sacrificio del Nuovo Testamento. Poi tutti noi sappiamo che a partire da René Girard e dalla contestazione in fondo della formula del sacrificio, le cose sono più complicate. Però questo è un tema alquanto moderno. Questo saggio di Ricalcati, se lo volete leggere, è di grande attualità ed è appena stato pubblicato, credo, un paio di mesi fa. E poi ecco, grazie per questa traccia sulla quale lavoreremo con degli affondi, anche attraverso il secondo testo che voglio citare, è un classico pubblicato in lingua italiana, purtroppo ora è fuori commercio, lo trovate nelle biblioteche come all'Oasi. Dan Senior ha lavorato su tutte le passioni dei quattro Vangeli, lui è esperto di quella di Matteo, ma questo è un utile e agile strumento, la passione di Gesù nel Vangelo di Matteo. Poi dalle prossime volte noi, di Marco, grazie, dalle prossime volte noi entreremo di nuovo approfondendo alcuni temi di quelli che abbiamo appena sentito che la professoressa Teodora ha così ben introdotto. Ecco, io penso che ti siamo grati e che ci hai aiutati davvero a riscoprire il perché in questa Quaresima vale la pena di aprire di nuovo i racconti della Passione. E dalle prossime volte ci concentreremo su alcuni aspetti caratteristici e precipui di Marco. E quindi direi di concludere proprio insieme con una preghiera. Ti ringraziamo, Signore Padre nostro, perché hai permesso che anche il tuo figlio risalisse dall'abisso in cui l'uomo è caduto, continuamente ricade e nel quale anche noi sprofondiamo. E perché hai permesso che in questo abisso entrasse fino in fondo il Figlio Gesù per poterne risalire ferito, erstar rumenon, crocifisso, con i segni delle piaghe, ma risorto, così come l'agnello dell'Apocalisse che è stato sgozzato ma che è ritto in piedi, risorto. Ecco, ti chiediamo di, nelle nostre prove e nei nostri abissi, di poter fare la stessa esperienza e per la passione, le piaghe di Gesù, anche noi uscire dai baratri delle nostre profondità oscure, non per la nostra capacità, ma perché tu tendi la mano e ci permetti di rivedere la luce. Te lo chiediamo, o Padre, per lo stesso Gesù Cristo, morto e risorto. Amen. Grazie, buona continuazione e ci vediamo giovedì prossimo. E buon cammino a tutti. Grazie. Devo portare